con molti compagni qua ci siamo già incontrati, confrontati, abbiamo avuto modo anche di relazionare e raccontare quella che è, direi, da 10 anni effettivi la battaglia del movimento Notav, cioè come battaglia di un movimento contro una controparte. Mi concentrerò su alcuni aspetti in particolare, visto che direi che già gli interventi che mi hanno preceduto hanno definito sicuramente lo sfondo comune delle battaglie che, diciamo così, la difesa dei beni comuni mettono in campo, laddove credo che poi il problema reale, che è quello con cui poi ci troviamo confrontati materialmente, praticamente nei giorni, nei territori, laddove queste battaglie vengono portate avanti, sono anche poi proprio il piano politico del come fare, del come si riesce a costruire la forza per cercare di mettere un argine, resistere, laddove è possibile anche riappropriarsi appunto socialmente di questi beni comuni. Ovviamente la definizione iniziale che è stata data di questo incontro inquadra bene la cosa. Come diceva prima Marco nell'apertura del suo intervento, non possiamo più pensare anche alla crisi stessa in cui siamo totalmente dentro come un pezzo solo, ma va presa e pensata congiuntamente come crisi economica, ecologica e di democrazia. E quindi anche il richiamo che veniva fatta al vertice, al controvertice che c'è stato a Copenaghen, not climate change but system change, è appunto la pietra angolare, è il nodo della questione. In questo senso il movimento Notav è stato in questi anni, direi, un esempio abbastanza paradigmatico di come tutti questi punti vengono in qualche modo, tutti questi nodi vengono al pettine, e rientrano anche tutti questi vari aspetti, perché sicuramente la questione economica nel TAV c'entra molto, è anche usata da più corni, come dire, da più punti di vista viene usata, così quella ecologica soprattutto come conseguenze e impatto, e ovviamente anche, come dire, direi che è stato proprio anche per la forza che ha saputo esprimere e radicare nel proprio territorio un esempio concreto, direi anche visibile, di una crisi di democrazia, di un problema di democrazia rispetto a chi decide su cose, di come viene usato poi strumentalmente, politicamente dall'alto un supposto interesse generale che poi sostanzialmente viene usato come modello di governo, di controllo dei territori e della popolazione per fare scelte che vanno contro di loro. Quindi insomma la questione che qua oggi andiamo a discutere è appunto, direi, mercificazione, privatizzazione, o meglio privatizzazione per la mercificazione dei beni comuni, in termini ampi anche, direi, del vivente, e lotte a difesa dei territori. Il Notav è stato un esempio in questi anni, e direi che è stato un esempio anche perché permette, ha avuto la fortuna di, è un caso abbastanza paradigmatico per come permette, da un punto di vista molto particolare, locale, estremamente locale e anche parziale, di vedere però uno spettro più generale di questa questione. Sul Notav è uno degli esempi chiari di come tutte queste cose che ricordava prima Marco, cioè di come viene usato il pubblico per produrre profitto privato sostanzialmente. Io volevo portarvi qua un articolo che, non essendo passato da casa, non sono riuscito a portare, fare una fotocopia di un mensile che è stato prodotto in questi anni, che è stata veramente così uno sforzo editoriale di una componente del movimento proprio davvero valligiana, che si chiama il giornale, penso che l'abbiate visto quando siete venute delle manifestazioni, Sara Dura, che è stato anche un po' il frutto di messa in comune dei saperi acquisiti dal movimento nei suoi anni di esistenza e di radicamento. Ha ospitato molti anche interventi di carattere scientifico, tecnico, questo modello grandi opere come, direi, la nuova versione sostanzialmente del finanziamento pubblico, basa sostanzialmente il rapporto tra tecnici, imprenditoria, partiti nell'accaparramento dei soldi pubblici e di come in realtà poi tutta la vicenda Tangentopoli ha sostanzialmente il modello grande opera di cui notava adesso il TAV è oggi l'esempio così più visibile, e poi sostanzialmente per un profitto privato di chi quell'opera la deve andare a realizzare. Oltretutto sulla vicenda Notav Valsusina, anche lì tutti i costi dell'opera sono andati, insomma, progressivamente col tempo sempre più ingigantendo, e dove è sempre stato visibile ed è stato lo sforzo così di informazione, di comunicazione, di controinformazione del movimento notava mostrare come appunto non c'era neanche un piano chiaro, completo, veramente che considerava tutte le conseguenze della cosa, ma anche nei termini stessi del costo, di come davvero questo era il bisogno di buttarsi dentro in mezzo a una torta che permetteva, diciamo così, di elargire una grossa fetta del denaro pubblico, e quindi tutto questo sistema di appalti e subappalti, che poi quando si dice il partito trasversale degli affari davvero non è una semplificazione populista, ma è la realtà dei fatti, cioè c'era dentro da Bersani a Lunardi in maniera trasversale tutto il ceto politico istituzionale molto in alto, dalla Lega Coop, chi più ne ha più ne metta, e questo è sostanzialmente il sistema su cui il TAV vorrebbe essere costruito. L'altro aspetto che direi è stato interessante in questi anni, che credo abbia ancora qualcosa, non direi da insegnare, perché non è che c'è da insegnare, i tipi di movimenti, di lotte di territori sono tutti differenti e ognuno sta poi trovare il proprio modo di svilupparsi, di svolgersi e di creare la propria forza. Credo abbia anche così fatto essere stato uno dei primi sintomi di processi più generali in cui oggi siamo completamente immersi, dalla crisi della rappresentanza alla crisi della forma politica che per anni bene o male ha retto questo come altri stati, una crisi direi della democrazia abbastanza chiara, e l'emersione anche direi di nuovi tra virgolette soggetti, ma sostanzialmente il riaffacciarsi in maniera un po' prepotente e con aria fresca direi di persone, di uomini e donne che non hanno precedenti esperienze o connotazioni politiche. Questo l'abbiamo visto ed è stata una delle caratteristiche importanti del movimento NoTav, che mi sembra in questo senso, per la sua particolarità, per come è stato molto anche localizzato, territorializzato, e per come è stato l'espressione di una comunità particolare, sia riuscito a mettere in evidenza una serie questi elementi qua, e anche questo nuovo emergere di soggettività potenzialmente presa in un divenire politico, di soggettivazione e di messa, come dire, e di messa in gioco delle proprie persone, delle proprie vite, e questa è stata la sua, devo dire, la sua forza. Un altro punto su cui ci sarebbe tutto un discorso da aprire, che credo sia per noi, soprattutto in questa sede, essenziale, centrale, strategicamente centrale, è il ruolo che la questione dei saperi, è una vera e propria riappropriazione dei saperi, il movimento NoTav ha saputo costruire. Essendosi costruito, si è diventato su un arco di tempo che ormai è decennale per quanto riguarda il suo esistere come movimento sociale territoriale. Nel 2000 nasceva il primo comitato ed è diventata sostanzialmente la forma tipo in cui si esprime l'auto-organizzazione del movimento, ma ha dietro di sé almeno un ventennio di controinformazione, di comitati che non facevano un lavoro propriamente politico, ma sicuramente avevano iniziato già 10 anni prima, dal 91, a fare comunque un lavoro di informazione, quindi di divulgazione e controinformazione sui costi, i non benefici e le implicazioni che la realizzazione dell'opera aveva. Ovviamente poi chiudo la cosa in un territorio che non ha, cioè che è già stato ampiamente industrializzato, antropizzato, infrastrutturato, non è una valle di montagna in tonza la Valsusa, cioè due statali, una autostrada, una linea ferroviaria da cui passa già tra l'altro il TGV, e insomma è una delle valli credo più industrializzate d'Italia a tutti gli effetti. Questo aspetto del sapere è importante perché si è proprio assistito nei 10 anni in cui letteralmente i cittadini della valle, in maniera più esplicita, quelle soggettività che si sono messe in gioco politicamente nella costruzione dei comitati, dei movimenti di lotta, nell'organizzazione di questo movimento, nei passaggi che si è dato in questi anni, proprio una riappropriazione del terreno del sapere e quindi anche della comprensione, non so quanto esplicita, ma non credo che questo sia importante, ma come una carne di questo movimento, un sapere ormai incorporato e collettivo, appunto del ruolo non neutro che giocano questi tecnici, che sono poi queste bandierine che vengono prese per dire se un'opera, un certo tipo di intervento nei territori può essere fatto o meno, perché poi appunto si diceva prima ideologie, ecco, questa è forse una delle grandi ideologie che il nostro lavoro dovrebbe essere quello di smontare e di costruire continuamente, di quando questi cioè, occupano dei posti precisi e sono sottoposti a pressioni politiche, a loro volta estremamente sottoposte a pressioni economiche ben chiare, che portano insomma poi alle scelte che neutre non sono. E questo è stato, direi, una delle grandi conquiste del movimento NoTav, una riappropriazione di saperi, di conoscenze, al punto che oggi veramente, l'abbiamo visto e ci siamo fatti anche le grosse risate nell'ultima campagna elettorale, cioè davvero quando si dice non c'è nessuno in Val di Susa che sia meno colto, meno informato e meno tecnicamente preparato di un qualunque politico, fino anche di alcuni loro presunti tecnici che verrebbero lì a dover spiegare i benefici e il lavoro che l'opera porta sul territorio. Quindi questo credo sia sempre un fattore importante da sottolineare, che poi si ricollega anche a un discorso che come universitari abbiamo sempre lì come credo livello strategico e precisi. Un altro aspetto che mi interessava sottolineare, così per dare un contributo, comunque riportare qualcosa di questa esperienza e provare a dire perché il NoTav è riuscito finora a vincere e perché e come sta continuando a resistere in maniera forte, perché qua sostanzialmente entra anche in gioco, adesso siamo riusciti a pubblicare questa nuova rivista che vorrà avere una scadenza non precisa ma continua, seguendo gli eventi, che mette sostanzialmente su carta al passo le mobilitazioni, la definizione di un po' di quello che è stata la nuova fase e il bilancio rispetto ai momenti che stiamo attraversando. Perché qua ovviamente tutto in questa nuova fase, dopo la sostanziale vittoria che il movimento era riuscito a ottenere, a sedimentare col 2005, col emergere a questione nazionale, c'è stato questo interregno di sostanzialmente 4-5 anni di tentativo di così governance soft del movimento, di cercare di vendere qualcosa, ma soprattutto ora si sta giocando una campagna che di nuovo è tutta sostanzialmente mediatica, di effettivo non c'è ancora niente, perché qua stiamo parlando di tutta una battaglia che si sta conducendo sui sondaggi preliminari di indagine diagnostica per vedere se l'opera è fattibile o meno, e sostanzialmente si tratta, per la controparte che è stata battuta per ignoranza e poco tatto politico nel 2005 loro, per un movimento che aveva le sue ragioni e si sedimentava forza, sostanzialmente nel confezionare e vendere una merce che si chiama la vendibilità all'Unione Europea dell'opera TAV come opera fattibile, quando nei fatti non è così. Qua in questo momento si sta giocando una partita forte che vede per la prima volta in maniera così netta e anche consapevole per i valligiani, che in certi momenti riesce anche un po' a spaventare, nel senso che proprio si misura la forza del Moloch, comunicazione, informazione istituzionale, pubblica o privata che sia, tutto obbediente a un superiore interesse generale presunto che sarebbe la realizzazione del TAV, proprio come sta entrando a gamba tesa come soggetto politico tout court l'apparato della comunicazione mediale. Noi dal 9 gennaio, quando è stato occupato questo terreno per fare il nuovo presidio, notava l'autoporto di Susa, sostanzialmente fino a 2 settimane prima delle elezioni ci sono state iniziative settimanali, a volte 2, 3, 4 volte alla settimana, e vedevano sempre la partecipazione, quando ce n'erano meno, dai 100, 200 in su, fino alle 40.000 del 23 gennaio, che hanno obbligato anche lì la controparte a ridefinire un po' i termini, perché si sono accorti che quelle centinaia che c'erano quotidianamente, che era l'ossatura militante del movimento, aveva dietro un consenso che era quello che si è espresso in quella giornata. Ci sono state decine e decine di iniziative con numeri che più volte raggiungevano le migliaia, cioè tutte le fiaccolate che sono state fatte dopo incendi ai presidi, che vedevano una mano effettivamente densa, mafiosa anche per un certo tipo di interessi legati proprio al guadagno degli appalti, un certo tipo di ditte che lì dovrebbe guadagnarci parecchio. Ecco, in tutto questo periodo sostanzialmente mediaticamente la cosa è uscita due volte, è uscita quando c'è stato 40.000 lì, veramente non potevano far finta che non ci fosse 40.000, 30.000, adesso comunque ordini di decine di migliaia su un territorio che ha decine di migliaia di abitanti, lì non potevano negare l'evidenza dei fatti, soprattutto molti giornalisti erano lì perché erano convinti di venire a raccontare il funerale del movimento. E l'altro momento quando Mortola ha dato un'altra prova della sua direzione di piazza e un ragazzo ci stava letteralmente rischiando, perso conoscenza, è andato in codice rosso alle Molinette, insomma, con questo è un altro aspetto che insomma si sta, come dire, che il movimento sta maturando in maniera abbastanza concreta, perché si vede anche come la battaglia adesso viene non riuscendo, perché è, come dire, una bestia difficile da maneggiare questo movimento, nel senso che tutte le connotazioni che si vogliono dare, descrizioni, sono povere rispetto comunque a un'eccedenza sociale che lì si è creata e che è talmente multiversa e sfaccettata che hanno voglia di dire che siamo quattro estremisti. Ci siamo quattro estremisti, ma ci sono i valligiani, ci sono... Il metodo è il silenzio, far finta che lì niente succede, o se no proprio diciamo, la sistematica disinformazione / delazione di alcuni giornalisti che veramente sono la vergogna del loro mestiere. Su questo numero della rivista che abbiamo fatto abbiamo cercato anche di mettere giù un ragionamento su questa fase, sul ruolo dei media che stanno giocando e anche dando notizia di quelli che sono tutta una serie di siti e produzione dal basso di comunicazione che è effettiva, che in quel territorio lì per le sue caratteristiche, eccetera, per la sua composizione, per la sua densità proprio davvero demografica di presenza militante rispetto al territorio, hanno comunque una visibilità di migliaia di copie o di visite dei siti, che quindi sono effettivamente un patrimonio comune comunque di comunicazione interna e di forza. L'altra cosa che volevo dire e che mi sembra essenziale e che è stato, penso, un punto di forza del movimento Notav è stato quello che il nostro problema, stante tutte le cose che si dicevano prima, che non possiamo più disgiungere questi piani dell'economico, dell'ecologico, del problema di democrazia, diciamo così, degli impatti sociali di queste cose, ovviamente il problema per noi a questo punto come costruire la forza, e su questo non ci sono sicuramente ricette. Credo che un grande lavoro che debba sempre essere fatto è assolutamente quello della semplificazione, perché bisogna cercare di arrivare sempre un po' al nocciolo delle questioni e sgrassare anche a volte alcune impostazioni, alcune metodologie che anche avendo magari grande appeal e forza teorica però arrivano ad avere un ruolo, non voglio dire reazionario, ma paralizzante laddove sostanzialmente rappresentano la forza del nemico. Il Notav è riuscito sostanzialmente questo, ha avuto la fortuna di mostrarsi fin da subito come una questione dove o si stava da una parte o si stava dall'altra, e il lavoro, devo dire, dei primi comitati, di chi ha costruito l'ossatura soggettiva, militante, su cui poi si organizza, si è davvero riusciti a vedere questa partecipazione di massa, è stato questo, un lavoro costante di semplificazione e di svelamento di tutti gli inghippi e di tutte le false costruzioni di problemi che a volte non c'erano e che a volte venivano allestiti in maniera specifica per sostanzialmente mettere un po' la difficoltà all'interno di un movimento che da subito era compatto, costruito intorno a un no e non a ipotetici tavoli di trattativa di un no però ma come. E questo è stato il tentativo a questo punto fallito della controparte. Nella prima fase avevamo tre livelli del movimento, il livello massificato, quello dei comitati che portavano avanti l'iniziativa continua, capillare e appunto di intervento di continuità, e il livello degli amministratori che erano notati. Tutto lavoro dopo lo scacco del 2005, quello che hanno tentato di fare, la più classica manovra, insomma, tentativo di indebolimento di un movimento sociale, di dividerlo in due parti, diciamo così, in buoni e cattivi, malleabili e tra virgolette irriducibili, ma insomma poi semplicemente di chi ha le idee chiare. E quello che sono riusciti a fare sostanzialmente è stato separare, potremmo dire, gli amministratori come categoria di sé riconoscibile, che ha accettato il tavolo di trattativa, che era un cavallo di Troia, come il movimento l'ha definito, per far permeare un'idea di come TAV. Su quello il movimento, i comitati sono stati estremamente lucidi nel denunciare la finalità politica di questo gesto. Dopo, insomma, neanche un anno fa, hanno dovuto ammettere che quell'esperienza era fallita. Questo signore Virano vendeva però già la sua merce, ha venduto la sua merce andando a sostenere Master ad Harvard. C'è tutta una categoria notevole nei numeri di amministratori notabili che sono stati comunque espressione dei comitati, del movimento, che sono presenti in molti consigli comunali e che hanno portato poi anche questo accordo atipico, che ha rotto particolarmente le scatole al potere centrale, regionale, nazionale, direi del Partito Democratico, perché nei fatti ha obbligato il PD della Valle ad allearsi con le liste per il governo della comunità montana. E ovviamente poi rimane l'altro livello di movimento, che è quello dei comitati e della presenza più complessiva della gente della Val Susa e di chi sostanzialmente da Torino sostiene questo quadro di ragionamenti in cui ci confrontiamo parlando di questo. Paradossalmente e che sia anche un elemento di riflessione anche rispetto a come stanno andando le cose su piani più complessivi, su come in parte sono andate queste elezioni, eccetera, eccetera, non perché da questo ci aspettavamo chissà che, ma però anche queste sono indicazioni e sintomo di qualcosa. Un insegnamento, comunque un elemento che per noi è sempre stato così, pur parlando appunto di beni comuni, ha cominciato un po' a capire che forse non bisogna così tanto parlare di interesse generale e di cupastaglie, come vadano reinserite, fare noi un interesse parziale. Il movimento notava ha fatto anche questo caso del nostro territorio, ma in termini più ampi di difesa dei beni comuni, perché effettivamente dalla controparte è chiaro che loro, tra virgolette, come dire, hanno le loro ragioni, che sono le loro ragioni nella riproduzione, nella prosecuzione di mantenimento di un sistema che è quello che abbiamo di fronte. E credo che su questo ci sia un grosso, come dire, un punto di domanda, ma un grosso nodo politico da affrontare, perché spesso l'interesse generale è quello che dice che non deve essere fatto, perché sarà un'opera che permetterà il rilancio economico, eccetera, eccetera, così come il nucleare deve essere fatto perché ci sono dei problemi di energia e di consumo dell'energia, di bisogno. Ovviamente alla radice c'è un discorso di quale modello di sviluppo, di quale, quanto e perché tutta questa energia. Però credo che dentro un lavoro che dobbiamo fare di semplificazione, di tracciamento delle parti, di chi sta da una parte e di chi sta dall'altra, ci sia anche questo lavoro più sottile di definire un interesse parziale, che poi ovviamente è potenzialmente quello ovviamente maggioritario, perché qua in gioco sono politiche, no? da gestire, su cui portare avanti la rappresentazione di una proprio dentro queste battaglie insomma è quello che si trovano. E un'ultimissima cosa, poi chiudo: possiamo ancora distinguere i beni comuni tra virgolette naturali da beni comuni sociali? Non voglio fare una questione di lana caprina, però penso che davvero non siano più disgiungibili questi livelli di